Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Buonasera a tutti, sono le 19.04, siamo in diretta dagli studi di Piazza del Crimine. Chi vi parla è Enrico Ligia ed è in compagnia dei primi ospiti che però staranno in stand-by per la prima parte della trasmissione. Intanto li salutiamo.
Ciao.
Sono i ragazzi del Muzak, anche loro rientrano nella ricca scaletta di oggi che come ogni giovedì dedica la puntata di Extra Live all'arte, alla creatività e ai linguaggi della contemporaneità. Dunque, oltre ai ragazzi del Muzak, verranno a trovarci Marco Peri ed Emanuela Falchi per la mostra In Between Urban Interference, inserita all'interno del programma del festival Da Dove Sto Chiamando, organizzato da Autunno Danza e Signal insieme. E poi adesso vi faremo ascoltare un'intervista, dopo la breve pausa musicale, che abbiamo registrato con due giovani scrittori, Stefano Arangino e Carmine Frau, che hanno pubblicato il loro nuovo romanzo per la casa editrice Il Cenacolo di Ares.
Comunque, Enrico, ti sei dimenticato di presentarmi in regia.
Mi sono dimenticato della regia perché abbiamo un uomo invisibile, è vero che anche voi non lo vedete?
No, mai visto.
Non c'è.
Vi presento Davide Cabras,
ciao,
il nostro DJ, che adesso ci farà sentire il nuovo singolo di Machine Drum, Gunshot. E finalmente arrivano alle nostre parti i giovani scrittori cagliaritani. Li cercavamo da tempo, ne avevamo bisogno ed eccoli qua. Siamo in onda con Stefano Arancino e Carmine Frau. Ciao ragazzi, benvenuti.
Ciao Enrico, ciao a tutti.
Ciao, buonasera a tutti.
E sono due giovani scrittori appunto che sono usciti con i loro ultimi due romanzi con una casa editrice nata nel 2011 che si chiama Il Cenacolo di Ares, una casa editrice indipendente che ha sede in Sardegna e cerca in un certo modo di promuovere questi giovani talenti. Quindi prima di andare al dunque, quindi sia a parlare della presentazione del libro che farete oggi stesso da Trigo in via Corte d'Appello 27 a Cagliari con un piccolo reading che ha la trama poi dei vostri libri, vi chiederei una risposta corale sul fermento dei giovani scrittori a Cagliari. Oltre voi ci sarà sicuramente qualcun altro, sapete dirmi qualcosa?
Beh sì, gli scrittori, gli autori a Cagliari non mancano, mi vengono alcuni nomi, ad esempio un poeta, la poesia è davvero difficile da scrivere, è davvero difficile da pubblicare, Giuseppe Carta, che ha pubblicato da poco il suo secondo libro, Bootleg, oppure abbiamo anche Andrea Pilo, di cui sicuramente Carmine ci potrà parlare meglio, e mi viene in mente un'altra ragazza, Jenny Carboni, che ha pubblicato da qualche mese un romanzo autobiografico.
E tu, Carmine, ci sai dire qualcosa di più?
Sì, ti so dire che Andrea Pilo, che è stato citato da Stefano, è uno scrittore che partecipa a un collettivo di cui faccio parte anch'io, il collettivo Post Narrativa, che è un gruppo di autori italiani, non siamo solo autori sardi, che scriviamo online, abbiamo pubblicato una raccolta di racconti.
Dove si può trovare?
Si può trovare su Facebook nella pagina fan e presto anche in un bookshop online.
Nella pagina Facebook di Post?
Post Narrativa, okay. È un blog che si trova anche
online,
sì. Presto uscirà un romanzo di questo collettivo.
Ok, molto interessante. Stiamo parlando dei giovani scrittori perché i due ragazzi qui presenti sono Stefano, classe 1987, e invece Carmine, classe 1983. Quindi prima di andare subito al sodo, mi potreste dire entrambi come vi siete avvicinati alla scrittura?
Ma allora, è un po' imbarazzante da dire così alla radio perché io sono partito dal fatto che ho ancora una pessima memoria. Quindi tutto è nato col fatto di annotarmi degli impegni, degli appuntamenti.
Beh, ma questo non è proprio il mestiere dello scrittore.
Lo so, però...
O si inizia così?
Io non so come gli altri inizino, io cerco di essere il più sincero possibile. Non bisogna pensare necessariamente all'ispirazione...
Alla mela che cade sulla testa dall'albero.
Esatto, anche perché quella è una leggenda comunque...
Quindi hai iniziato a scrivere questi appunti nella tua agenda in maniera creativa, immagino.
Sì, esatto. Ogni tanto poi ho iniziato a commentare come era andato quell'impegno, quella serata. Dopodiché ho iniziato a rendermi conto di avere dei veri e propri quaderni dove gettare, io dico, vomitare i miei pensieri. Da lì è nata anche poi successivamente l'intenzione di cominciare a raccontare delle storie, a inventare, o meglio io dico a reinventare la realtà che viviamo tutti i giorni.
E in questo senso ti è stata d'aiuto, immagino, il Cenacolo di Ares.
Sì, esattamente.
Tu non sei alla prima pubblicazione, sbaglio?
No, non sbaglio, sono alla seconda pubblicazione, la prima avvenuta l'anno scorso, di un romanzo che si chiama Sporco come l'amore, edito sempre con il Cenacolo di Ares. E vabbè, prima di questi ci sono stati alcuni racconti pubblicati in vari luoghi.
Adesso...
Sì, qualcosina. Però effettivamente, diciamo, l'esordio è stato... con il Cenacolo di Ares, o meglio l'esordio ufficiale. C'è stata una pubblicazione nel 2008, però non ne parlo bene perché è stato pubblicato a pagamento, ci sarebbe tutto.
Ecco, perché Cenacolo di Ares tiene a sottolineare una cosa che dovrebbe essere data piuttosto per scontata, cioè che una casa editrice non a pagamento, visto che c'è questo malcostume diffuso ultimamente, per cui molti giovani scrittori sono costretti a autofinanziarsi la pubblicazione del libro. E non è una cosa che, insomma, molto producente. Senz'altro si perde un po' di fiducia in se stessi e anche il valore del libro viene in un certo senso sminuito. Invece anche tu, Carmine, con il Cenacolo di Ares, però alla prima pubblicazione, come hai iniziato tu a scrivere?
Allora, io ho iniziato a scrivere, esatto. Non pensavo di diventare uno scrittore, né che... tuttora ancora neanche penso di essere uno scrittore, però diciamo che ho sempre avuto questa passione. Tra l'altro ho scoperto da poco che anche mio nonno, il quale è morto 10 anni fa, scriveva, ho trovato da poco gli appunti, aveva il progetto di un romanzo. Questa cosa mi ha scioccato perché non ne avevo idea, no, assolutamente. Quindi penso sia una passione che...
È
nata spontaneamente, ma probabilmente è una cosa genetica, ce l'abbiamo dentro. Poi ho avuto la possibilità di cimentarmi con la scrittura collaborando con Il Provinciale, che è stato un periodico glorioso del Medio Campidano, adesso è chiuso purtroppo.
Quindi come giornalista?
Come giornalista, esatto. E, diciamo che ho avuto la possibilità di imparare a descrivere le persone, a descrivere le cose. E lì non ho più smesso, diciamo, ecco. E quindi poi è nato questa cosa del romanzo, che ha tutta una sua storia. Non doveva neanche essere un romanzo, poi in realtà è stato pubblicato quasi a mia insaputa, poi magari vi racconterò.
Ci racconterai sicuramente, penso che ci racconterete i vostri due ultimi romanzi dopo una pausa musicale. Eccoci ancora qua dagli studi di Piazza del Carmine con i due giovani scrittori del Cenacolo di Ares, Stefano Aranginu e Carmine Frau. Eravamo rimasti, ci avete raccontato insomma come avete iniziato a scrivere, adesso arriva il bello, cioè raccontateci la trama di questi due nuovi romanzi, partendo da te Stefano. Il titolo?
Allora, il titolo di questo nuovo libro è una raccolta di racconti, si chiama Piume e paludi.
Come mai? Insomma, dai, dici la trama. Siccome sono venuti sprovvisti di libri, cioè al conduttore ne hanno portato un libro per leggere la quarta di copertina, devono dirci tutto a loro.
Chiediamo scusa al conduttore. Piume e paludi rappresenta un po' una metafora della nostra isola della Sardegna, quella sensazione di leggerezza e pesantezza che chiunque, io penso, abbia provato vivendo qua. Non si tratta solo anche di, come dire, di esperienze emotive, di esperienze interiori, ma anche dei problemi geografici. Effettivamente la Sardegna era in una palude, non tutta, bensì in parte, ma anche la sensazione di leggerezza che, non voglio usare stereotipi, però davvero ci rende una caratteristica dei sardi, è quella di saper vivere leggeri, di quella di saperci arrangiare con un nulla. Mi ricordo, faccio una citazione di un libro di Soriga, di andare avanti con niente. Ecco, secondo me questa è una caratteristica che poi in questi tempi si sta rilevando davvero molto utile a noi sardi.
E che tipo di personaggio hai sviluppato all'interno di questi racconti?
Allora, questa è una bellissima domanda. I personaggi sono veramente vari e hanno psicologie diversissime. I luoghi e il tempo in cui sono ambientati i diversi racconti sono completamente diversi. Si racconta di una classe in autogestione dei nostri tempi, fino ad arrivare alla descrizione di una Sardegna antica, mitica, adamitica.
Qui sei andato a esplorare territori anche difficili, che magari non conosci personalmente. Immagino abbia dovuto fare un lavoro di ricerca, chiacchierare con tante persone, lasciarti raccontare. Qui non ci sono solo i giovani in questo libro, ci sono anche gli antichi, pure i vecchi.
Sì, ho dovuto parlare con gli avi, con i nostri avi, se vogliamo. Ho dovuto studiare parecchie leggende sarde, ho dovuto conoscere... Effettivamente, ecco, un'altra cosa interessante dal mio punto di vista, e mi sono reso conto che io non conosco la storia, la nostra storia. Questa esperienza mi ha portato a leggere, a sfogliare appunto non solo eventi storici, ma anche eventi leggendari, che io ho cercato poi di trascrivere in queste pagine, queste righe, dove a questi personaggi ho accomunato questa sensazione, appunto questo filo conduttore, queste sensazioni di leggerezza e pesantezza che, a prescindere dal periodo storico o dal luogo geografico nel quale noi viviamo, abbiamo sempre provato, la leggerezza e la pesantezza.
Un'ultima piccola domanda sul tuo stile di scrittura. I periodi come sono, lunghi, la punteggiatura come molto dettagliata, o a chi ti ispiri nello stile? A quale grande autore?
Allora, avendo una personalità multipla, so che può sembrare patologica come espressione, vuol dire solo che mi piacciono molti generi narrativi diversi e molti autori completamente diversi. Io leggo da Sergio Azzini a trattati di alchimia a scrittori russi, tranne Dostoevskij.
Quindi il risultato qual è?
Il risultato è che io cerco di essere molto camaleontico, anche perché mi annoio sempre a fare le stesse cose, e i racconti sono stati scritti con tecniche narrative completamente diverse. In questo senso Piume Paludi per me è stato un laboratorio di scrittura.
Ottimo, grazie Stefano. Ora passiamo a Carmine, il cui libro, il primo libro edito appunto per il Cenacolo di Ares, si intitola Incantatori di Serpenti.
Esatto.
Abbiamo la vipera in Sardegna, oltre le bisce, in alcune zone bisogna stare attenti. La vipera è large. Dalla regia dicono che non è vero.
Non
però
è vero, esatto.
È vero. Quindi Carmine, parlaci del tuo libro.
Beh, il mio romanzo è un romanzo di formazione, nel senso che c'è un percorso di crescita dei personaggi. Diciamo che non è ambientato da nessuna parte, nel senso che ha un set geografico verosimile. È un posto che è un po' dappertutto e un po' da nessuna parte, ecco. Alcuni mi hanno detto che come romanzo sta nel genere del realismo magico, cioè un realismo che è un po' metafisico, un po' soffuso, quasi sospeso. La storia di due personaggi che si trovano a un certo punto della loro vita a essere insoddisfatti di quello che hanno, e per il destino che hanno, comunque per una scelta, si trovano immischiati in un percorso che li cambierà, che li farà crescere.
Li farà crescere, quindi questi personaggi sono nostri coetanei, diciamo così.
In realtà,
per chi fosse all'ascolto, nostri coetanei intendiamo una fascia di persone che vanno dai 20 ai 30 anni.
Esatto. In realtà no, c'è un dodicenne, che è un dodicenne un po' particolare perché sa tutto, è onnisciente.
Beato lui.
In realtà tutti direbbero così, ma lui non sopporta questa condizione e da lì nasce la sua insoddisfazione.
Infatti era ironico, non credo che ci sia nessuno al mondo a cui possa piacere di essere onnisciente.
Hai ragionissimo. L'altro invece è un nostro coetaneo, un trentenne che si trova spaesato nel posto in cui è nato e decide di partire, di imbarcarsi e fare delle avventure.
Quindi si toccano un po' tutti i temi nel tuo primo romanzo. Immagino che ci sarà anche qualcosa relativo all'amore, al sesso, al lavoro, appunto alla crescita, allo sviluppo di una persona.
Sì, c'è l'amore, c'era anche il sesso, ma è stato un po' soffuso in via di editing per...
È difficile da scrivere il sesso.
È molto complicato ed è molto complicato soprattutto tenere un tono che sia adeguato per tutto il resto del romanzo.
Ti consiglio, vi consiglio di ascoltare la trasmissione che è fatta dal Circo dei Lettori Melamaro su Radio X. Eros in Sardegna. Fanno dei reading di passi, insomma, erotici. Quindi un ascolto potrebbe esservi d'aiuto anche come fonte di ispirazione. Perché è stato sempre uno dei punti deboli per gli scrittori.
Sì, più che punti deboli, diciamo che ci sono delle scelte comunque a livello di tono del romanzo, di lingua da
rispettare,
esatto.
Per essere anche coerenti. Quindi per chiudere ti chiederei brevemente di dirmi qual è stata invece la tua tecnica di scrittura.
Guarda, non ho degli autori a cui mi ispiro, anche perché il mio autore preferito è completamente diverso dal modo in cui scrive, che è Céline. Qualcuno mi ha fatto un bellissimo complimento quando mi hanno detto che quando leggono il mio romanzo è come guardarsi un film di Miyazaki, però trovarlo scritto, ecco.
Questo quindi rende abbastanza l'idea. Esatto. Allora, grazie per essere venuti, ragazzi.
Grazie a te.
Stefano Arangino e Carmine Frau. Ricordiamo agli ascoltatori che sono ancora in tempo per andare da Trigu, perché dalle 19 sono impegnati Stefano e Carmine in un reading e nella presentazione del loro nuovo libro, immagino dei loro nuovi libri, immagino anche che c'è la possibilità di acquistarli.
Sì, esatto, quindi venite, ci sarà anche un buffet.
Ecco, immagino che la gente arriverà dopo questa affermazione di corsa. Via Corte d'Appello 27, da Trigu nel quartiere di Castello. Ciao ragazzi, grazie ancora.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie mille. $25, mama braid your hair. Sit on the porch, yeah, do it on the stairs. Grew your hair out and you wanna get it twisted. Fed us many nights, nigga, that's how we was living. $25, mama braid your hair. Sit on the porch, yeah, do it on the stairs. Grew your hair out and you wanna get it twisted. Fed us many nights, nigga, that's how we was living. I would not get old if I dig with my knees, if I grind down my teeth. In her fingers, carpal tunnel in her wrist, but the feet of kids are nice in between her legs and twist. While she listen to that oldie soap opera, smoking bogeys on the phone, gossiping, tell that homegirl story. Girlfriend worried cause her son's in a hurry to see the state pen or a cemetery buried. My reply, do her best, but it's still rough. Keep your kids off the street and away from them drugs. Doing hair in a house, ain't putting on Daniel. Daddy in and out, and who turned that channel? Sneakers turn a house juice, stepping on the back, ashing her cigarette in a brown paper bag. Smoking joints, slapping, trying to get the part straight. For a 10, put your firm in, don't scratch all day. Hot coals on stove, put the food in the bowl, say that's how many nights it was hard to keep on. Now a trap in a double ain't forgetting. Wanna see me dead or locked in a prison. In the system with the vision, only thing I add up, fucked up. Cause a nigga trying to get a couple bucks. Now I'm trapped in a double ain't forgetting. Wanna see me dead or locked in a prison. In the system with the vision, only thing add up, fucked up. Nigga trying to get a couple bucks. $25, mama paid your hair. Sit on the porch, shit, yeah, do it on the stairs. Grew your hair out and you wanna get it twisted. Fed us many nights, nigga, that's how we was living. $25, mama paid your hair. Sit on the porch, yeah, do it on the stairs. Grew your hair out and you wanna get it twisted. Fed us many nights, nigga, that's how we was living. Zigzags, good night, fast food. If you really ballin', mommy cop Chinese food. If you really wonder why these people got issues, cause the rent old and the fucking lights do. On her knees at night, pray a miracle come through. Daddy
shooting crabs trying to win a pair of shoes. I've been growing my hair about the lamp. Mommy twisted out wallet with my friends. Even got myself a biscuit. Homie, mommy smoking wet nut and I lose. Now we stashing cracks in some $100 shoes. Sitting at his crib smoking switches getting faded. Told me hit my mommy up cause he trying to get braided. What we gon' do? See that local dope man. See if we can put some money in our hand. Same one jump me, the same one front me. Cause I'm tired of seeing my family fucked up and hungry. Now I'm in the trap and the devil ain't forgetting. Wanna see a nigga that I locked in a prison. In the system with division, only thing add up. Fuck up, nigga try to get a couple bucks. Now I'm trapped in a trap and the devil ain't forgetting. Wanna see a nigga that I locked in a prison. System with division, only thing to add up. Fuck up, cause a nigga trying to get a couple bucks. 25 bucks, mama raise your hand.
E in onore di questa playlist qua indossiamo tutti il cappellino, vero ragazzi?
Sì. Alla grande.
Anche se ce lo siamo dovuti togliere per mettere le cuffie. Eravamo rimasti, ragazzi del Muzak, di nuovo benvenuti.
Ciao. Ciao a tutti.
Allora, prima di farvi parlare, perché vedo che siete attrezzati con computer, foglietti, cellulari, biscotti.
Biscotti.
Prima, dai, il perché dei biscotti?
I biscotti sono proprio legati alla serata di stasera, che appunto si chiama Muzak Tea Room. E il concetto è quello di una serata di musica elettronica, però da ascolto, da insomma
da biscotto.
Da biscotto, sì.
Comunque, prima quindi di parlare con i ragazzi del Muzak, due precisazioni riguardo l'intervista di prima. Anzitutto, sono stato smentito anche da Wikipedia, non ci sono le vipere in Sardegna, quindi non preoccupatevi.
Possiamo dormire tranquilli.
No, e niente. Poi ripensando alle atmosfere hip hop che abbiamo vissuto ascoltando queste due canzoni, avete ascoltato prima Kelela con Enemy e poi il nuovo disco di Danny Brown che si intitola $25. È un featuring con i Purity Ring. Chissà che cosa ci ha fatto Danny Brown con questi $25. Adesso torniamo a noi. Allora, i ragazzi del Muzak sarebbero dovuti venire anche prima, Extra Live, perché Extra Live è la puntata del giovedì dedicata alla creatività e voi siete il punto di riferimento per tutto l'ambiente underground artistico e creativo di Cagliari.
Grazie.
Se non altro uno tra i più importanti punti di riferimento.
Over,
siete
over,
over e under.
Siamo già usciti da sto hotel.
Siete riusciti a uscire, quindi sì. Niente, direi per chi ancora non vi conoscesse, perché non si sa mai, di parlare della vostra associazione culturale che poi ha un punto di ritrovo.
Bene, noi siamo nasciamo come Muzak dalle ceneri del vecchio Caracol di via San Giovanni. Ci proponiamo di dare dello spazio visivo e sonoro a realtà artistica underground. Ci intromettiamo sempre nel traffico culturale cagliaritano con impegno e ricerca costanti.
Ma la patente per intromettervi nel traffico ce l'avete?
Io non ce l'ho ancora.
Comunque ragazzi, io vi sconsiglierei di leggervi il vostro manifesto. Cioè no, adesso non posso.
È giusto.
Cioè fate questo lavoro da quanti anni?
Parecchi.
Allora innanzitutto, siccome siete celate un po' la vostra identità, diteci i vostri nomi all'anagrafe.
Io sono Riccardo.
Io sono Giovanni.
Ok, quindi al di là del motto,
Al di là delle letture, insomma.
Al di là delle letture, questa associazione culturale si contraddistingue per un'offerta artistica e non solo non indifferente.
Molto variegata. Oramai da 2 anni portiamo artisti nazionali, internazionali, per dare loro spazio in un contesto comunque dove è difficile riuscire a trovare delle giuste.
Posso venirti incontro?
Sì,
dei giusti stimoli.
Dei giusti stimoli, sì.
Intendevi quello?
Anche, sì.
Lo spazio che date,
lo spazio
si
molto,
trova?
Si trova in via Stretta numero 3, in quartiere di Castello.
E se uscite fuori a fumare una sigaretta c'è anche una bellissima vista, sì. Non avete bisogno della terrazza creata
ce l'abbiamo già.
Non avete assolutamente bisogno. Quindi voi andate alla ricerca di artisti. Non solo voi cercate, ma molti si propongono,
certo. Perché collaboriamo con un sacco di realtà di Cagliari, come Restay, come Fabio Carta, con Kuntra,
e senza andare
che ci aiutano.
E senza andare troppo lontano, anche con Trigu, i vostri vicini di casa,
con cui abbiamo anche già collaborato.
E anche con Marco, il ragazzo che ci sarà dopo. Abbiamo già...
Non svelare, perché quello non si
non
può
si
quello non si può dire.
No, delle cose fatte in passato.
Quindi dal Caracol al Muzak in via Stretta da 2 anni, una programmazione ricchissima. Ci sono stati dei momenti in particolare o degli artisti che siete stati particolarmente contenti di portare, che vi hanno dato grosse soddisfazioni?
Allora, l'ultimo in tempo, a parte che la maggior parte degli artisti ci danno soddisfazione perché si trovano bene, e quindi è un piacere ospitare più o meno tutti quelli che hanno suonato in questi anni. L'ultimo in termini di tempo è stato Vincenzo Vasi, che è uno dei miei miti di gioventù, quindi è stato proprio una bella esperienza anche a livello umano, insomma.
Quando si è esibito?
All'inizio stagione, settembre. Settembre, sì.
Sì, un martedì di settembre.
Un semplice martedì di settembre.
Quindi è stato uno dei momenti più belli della nuova stagione del Muzak.
Sì, sicuramente.
Ascoltate,
in attesa dei nuovi eventi di cui poi vi parleremo.
Perché ci sono eventi più sporadici e invece seguite anche una programmazione definita, soprattutto per certi argomenti. Per esempio, da poco è iniziata anche la jam session.
Sì, quindi la domenica.
Ecco, di che si tratta?
Beh, la U-Jam, così l'abbiamo chiamata, perché è organizzata da un collettivo, da un nuovo collettivo, una band jazz di Cagliari, con Gianrico Manca, Rubens, Massidda, sono tutti i nomi, non me li ricordo, Manuela, Mameli, e comunque hanno deciso di organizzare queste jam session domenicali, fatte anche a un orario, insomma, strano per Cagliari, alle 7 iniziano, alle 10 siamo già a casa.
Alla new yorkese,
alla
quindi.
New yorkese, insomma, più o meno. E niente, è stata, avevamo già organizzato delle jam sporadiche anche con loro, però questa è stata una loro proposta, insomma, di rendere la cosa continuata e continuativa per, insomma.
E continuerà, quindi
sì, continuerà.
Quindi possiamo dire agli ascoltatori che
ogni due domeniche del mese.
Sì, la prossima è il 24.
La prossima,
no?
Non è questa domenica, ma la prossima,
il 24.
Ascoltate, tornando un attimino indietro, perché era una cosa che vi volevo chiedere, poi stupidamente mi sono dimenticato. Il nome Muzak, come mai è stato scelto? Cioè, come mai si è cambiato da Caracolla a Muzak?
Beh, è cambiato intanto perché cambiava l'associazione culturale, cambiavano la maggior parte dei soci, quindi insomma era un'esperienza nuova. Volevamo,
ad hoc.
Abbiamo ottenuto il logo, che è la lumachina che ci accompagna dal Caracol, che era, appunto, vuol dire lumaca. Abbiamo tenuto solo visivamente nel logo questa esperienza. E Muzak è un nome storico, nel senso, così come termine, è un termine americano, indica la musica di seconda qualità, di bassa qualità, musica da, è un po'.
E qui, se non altro, riflette anche il vostro brand, l'immagine del vostro.
Sì, poi è stata storicamente la cosa forse più importante, che è stato Muzak, è stata una rivista di musica anni 70 italiana, proprio una delle più importanti riviste antagoniste dei tempi.
A proposito di riviste, mi viene anche a pensare, chiederei a voi stessi di raccontarci come in effetti all'interno del Muzak chi viene a trovarvi può trovare anche delle riviste, sì, d'epoca e non solo.
Sì, ci sono delle riviste d'epoca che sono una mia collezione, delle radio d'epoca.
A quelle ci saremmo arrivati, ma le riviste, che tipo di
le
giornali si
sono
trovano?
Tutti i giornali, un po' di fumetti, sono la
titoli, vogliamo titoli.
C'è Music, che è una storica rivista dallo stesso anni 90, insomma, con Joy Tempest in copertina, Michael Jackson, belle cose. E in più, in allegato, c'era il catalogo dei prodotti elettronici, dei CD, e quindi anche quelle fanno parte, insomma, del discorso Muzak con le radio, che poi, insomma,
Poi ci sono queste radio.
Ci sono,
dobbiamo parlare delle radio, perché qua siete.
Perché siamo in una radio, ne ho visto anche una fuori.
Sì, perché ti ho visto anche cercare di mettertela in borsa. Quindi stai molto attento.
No, le radio, vai, parlane.
Sono, Giovanni, appartengono a una vostra collezione, avete deciso di esporle?
Le radio, in realtà, un giorno, quando siamo entrati lì dentro, abbiamo visto quel piccolo spazietto che c'era sopra il muro, abbiamo detto sì, qui ci metteremo le radio. Siamo andati in un negozio dell'usato, ne abbiamo comprato un paio, poi da lì i nostri clienti, i nostri amici hanno iniziato ad affezionarsi anche
a questo arredamento,
e hanno iniziato a portarci, nel quindi, mentre continuiamo a cercarle, il radio che avevamo già. Comunque il radione è un simbolo,
e possiamo dire che è un segno caratteristico, appunto, del Muzak.
Sì, anche perché poi il locale è molto minimal, non c'è un granché dentro, a parte le radio.
Adesso non dirlo così, non c'è un granché dentro, perché
non avevo
che
finito.
Ci sono delle belle persone dentro, quindi
niente,
basta, avanza.
Esatto.
Non è una buona pubblicità. Ti ho interrotto nel momento di dire che
l'arredamento è un po' minimal, però quello che ci organizziamo dentro, diciamo che
riempie,
esatto.
Allora io farei una pausa musicale e poi tornerei a parlare con i ragazzi del Muzak, trattando mai argomenti come la cucina e un po' più la programmazione e la musica nel dettaglio. Perfetto. Dopo esserci ascoltati il nuovo singolo di Drake con Majid Jordan, Hold On, We Are Going Home, noi siamo ancora di nuovo insieme con i ragazzi del Muzak, chi vi parla è Enrico Ligia, diretta sui 96.8 FM e Radio X. Vi ricordiamo inoltre che la trasmissione andrà in onda in replica domani alle 10, lo stesso sabato e anche domenica in un orario non ben precisato, intorno a mezzogiorno. Però Perfetto. In ogni caso, visto che ci riascolterete, la troverete da domani in podcast, bella servita, sia sulla nostra pagina Facebook che sul sito www.radiox.it. Dicevamo con i ragazzi del Muzak che sembra strano che due con un tono di voce così differente siano riusciti a portare un'attività avanti per anni e anni. Spiegateci il segreto del vostro successo.
L'equilibrio, probabilmente. L'equilibrio dei toni.
Siete riusciti a trovare una tonalità alla fine. D'equilibrio.
Hanno equalizzato.
Se non altro, gli ascoltatori possono dedurre alle riunioni chi si fa sentire di più. In ogni caso. Comunque, dicevamo che abbiamo parlato del Muzak come un posto dietro cui c'è molta ricerca nella scelta artistica e anche un posto festoso. Non adibito solo alla festa, ma anche altre attività tipo rassegne cinematografiche, sì, presentazioni di libri o musica dal vivo. Però c'è anche un aspetto importante nel Muzak di cui non abbiamo ancora parlato, che è quello della cucina, la ricerca, sì, intorno al cibo. Potete dirci qualcosa?
Sì, è un aspetto che abbiamo iniziato a curare da poco rispetto alla storia del Muzak, diciamo. Abbiamo aperto che non c'era niente da mangiare, anche per questioni di spazio, di organizzazione. Il posto è molto piccolo e anche lo spazio in cui lavoriamo è piccolo, però poi piano piano abbiamo intanto capito che era fondamentale per i nostri clienti, i nostri soci, avere, oltre al cibo, oltre insomma al bere, anche
birra,
anche mangiare,
ditelo, insomma, non vergognatevi.
E certo, sì, la birra e tutto il resto.
Però non è, cioè, nel senso, da voi non si trova il cibo scontato. Vedo che avete
abbiamo
soprattutto delle relazioni con magari imprese artigiane, si trovano prodotti particolari.
Sì, questo è una, insomma, una cosa che è nata proprio dal nostro modo di essere. Non abbiamo neanche fatto una ricerca. Ci servivano, abbiamo deciso di fare dei panini, dei sandwich. Chiaramente il pane che abbiamo scelto è un pane buono, gli ingredienti sono ingredienti buoni.
Che vi sono stati portati magari da amici di,
sì,
cui vi fidate.
Abbiamo fatto insomma un po' di indagini, una ricerca.
Agricoltori, allevatori, eccetera,
esatto,
eccetera, eccetera.
Cerchiamo insomma di dare, come nel bere, anche nel mangiare, insomma, il massimo della qualità.
E c'è una ricetta in particolare, diciamo, perché vedo che su Facebook sponsorizzate molto la vostra cheesecake.
La cheesecake la faccio io, sì.
E sta girando questa voce a Cagliari,
buona,
per cui non si può non provare la
non
cheesecake.
Non si può, ma infatti direi che sono d'accordo.
Mi dicevi che un paio d'anni fa sei stata a New York, hai imparato la ricetta.
No, la cheesecake mi piace da sempre, è uno dei pochi dolci che ho iniziato a fare così, insomma, perché mi piaceva. E piano piano ho affinato la ricetta. Adesso faccio quella newyorkese, che appunto è un
inquinata con lo smog.
Inquinata con lo smog, soprattutto è cotta rispetto, insomma, a quella classica cheesecake, che insomma è più diffusa.
E soprattutto se non arrivate in metropolitana al Muzak, non ve la potete mangiare.
Non si può.
Comunque, dopo il cibo sono arrivati al momento in cui vi serve il computer e pure il foglietto, cioè i programmi futuri del Muzak.
Siamo qua. Allora, tieni Giulia, guarda un po' cosa abbiamo scritto. Sono qui.
Provate anche andare a memoria in partenza. No, ascoltate le mie indicazioni.
Vai, cioè, vabbè.
Partiamo da oggi. La serata di oggi prevede Michele Casanova alle selezioni musicali. E poi ci saranno delle ottime tisane del mercato equisolidale ad aspettarvi, con dei biscottini al Cannonau.
Che abbiamo anche qua di fronte, come abbiamo detto prima, faremo una foto e la pubblicheremo sulla pagina Radio X, in modo che voi possiate vedere di che si tratta.
Esatto. Domani invece abbiamo le Lilies on Mars in DJ set.
Le Lilies on Mars sono famose o sbaglio?
Sì, sono diventate famose quando sono partite a Londra.
E hanno prodotto anche un singolo con l'aiuto di una mente Battiato. Non indifferente.
Di Franco Battiato.
Ci sarà,
diciamo,
anche lui domani.
Domani magari arriverà un po' serata.
DJ set di Franco Battiato.
Sì.
Poi,
poi il 16 abbiamo una festa epica con Fuji Henry. Il tema della serata è camise cantanti, quindi preparate le vostre orribili camicie e venite a sfoggiarle, perché ci saranno anche dei premi per le prime tre più brutte.
Quindi siamo arrivati al 16 novembre. Aprire una piccola parentesi prima di salutarvi: camise cantanti, ma ne avevate fatto anche una canadese brutta. Canadese burda, che era un po' sullo stesso genere, per cui gli ospiti erano invitati a fare che? A mettersi quella inaccettato.
Esattamente.
Quindi questa, però, questa nuova
le
con
le
camicie
antiche. Questa con
i premi potete svelarci qualcosa?
Sicuramente la coppa.
Sicuramente la coppa, poi vediamo un attimino.
Io ne avevo una con la scritta Go Giovanotti Go. Avrei vinto.
Sei ancora in tempo
per partecipare.
Devo vedere se mi sta ancora.
Comunque
puoi anche portarla.
Allora, siccome la programmazione del Muzak è studiata per mesi e mesi e non faremo in tempo a dirla tutta, vi chiederei di dire agli ascoltatori dove possono trovarvi.
Tanto su Facebook.
Ecco.
Facebook Muzak.
Muzak Cagliari, pagina Facebook.
Muzak oppure con la K finale.
Sì, con la K finale. Oppure la pagina fans. Mi piace semplicemente Muzak.
Quindi
poi ci trovate in via Stretta numero 3. E diciamolo, stiamo facendo un nuovo sito. Prima avevamo, adesso lo stiamo rifacendo. E a breve avremo degli aggiornamenti anche su questo.
Allora, quindi per la ricca programmazione del Muzak, appassionati di musica di seconda qualità, appassionati di arte underground e di movimenti giovanili, venite a trovarvi, cioè venite a trovare questi ragazzi in Via Stretta. Noi li ringraziamo per essere stati qui con noi. Ciao ragazzi.
Grazie a voi.
Ciao, ciao.
E speriamo di vedervi presto, perché abbiamo detto che forse anche Radio X farà qualcosa al Muzak.
Sarebbe bello.
Ma nel 2014
ci siamo.
Ciao, ciao.
Ciao.
I land in London, land a blinking all on my mind. I plan to plane and back after playing a pack show in due time. I'm roundabout, I bought a round of English ale for my pals. The bouncer sold an ounce of brothers, weird to me for like 200 pounds. I think my English getting real, real bad. Cause it's dumb bitch and I'm real, real bad. No speakers in doom, but I'm real, real good. Dumb skin mic, but I still feel bad. I'm a chill, feel addict. I wonder if God's still magic. I wonder if not, still magic. Down under the north, it's still a havoc. Why I run around wondering, pondering life. Life around here, when life ain't really been around here. Sometimes it's
sono felice di avere ospite per un'altra volta Marco Peri accompagnato da Emanuela Falqui. Diciamolo subito, è entrato e mi ha fatto una critica.
No, ti ho salutato prima di tutto e saluto anche gli ascoltatori di Radio X.
Era per sdrammatizzare, ciao ragazzi, benvenuti.
Ciao.
Allora, oggi siete venuti per parlarci della mostra collettiva che avete allestito in occasione del festival. Una mostra che viene ospitata al festival Da Dove Sto Chiamando, festival organizzato dall'associazione Signa Le Autunno Danza, e che inaugurerà il 21 novembre la vostra mostra al Palazzo di Città. Sarà visibile tutti i giorni tranne lunedì dalle 9 del mattino alle 22, e chiederei a voi di, partendo dal titolo In Between Urban Interferences, di raccontarci di che si tratta.
Sì, allora prima di tutto volevo precisare che la mostra sarà fruibile dal 21 in occasione appunto del festival che si terrà al Palazzo di Città, e poi il 22 invece ci sarà una mini inaugurazione alle 18:30 aperta al pubblico, diciamo. La mostra nasce all'interno del Signal Festival, che quest'anno occupa diversi spazi della città come la MEM, il Palazzo di Città, la Galleria Comunale, il Ghetto e anche l'Auditorium Comunale, utilizzando appunto diversi spazi e interagendo con le diverse identità di questi luoghi, sia all'interno Sì, si sente, sì. All'interno e anche all'esterno, cioè quindi utilizzando per esempio anche il giardino della galleria comunale. Quindi la mostra viene progettata in questo contesto e gli artisti invitati riflettono proprio la progettazione dello spazio, fatto ovviamente non soltanto di caratteristiche, diciamo così, materiali e solide, ma anche immateriale come la luce, il suono e il colore.
In questo senso si sposa anche col significato del nuovo festival, da dove sto chiamando, perché Signal e Autunodanza si uniscono per dare spazio a vari linguaggi: il linguaggio del corpo, il linguaggio dei suoni e il linguaggio delle immagini.
Esattamente, e gli artisti affrontano poi un discorso abbastanza complesso, che è quello dell'evoluzione, diciamo così, dello spazio urbano, delle grandi metropoli in continua espansione, e in between in architettura significa letteralmente architettura tra le cose, ma è anche un concetto filosofico che riguarda la progettazione delle città, e cioè il fatto di considerare l'elemento architettonico non soltanto autoreferenziale, ma un elemento che sta all'interno di un paesaggio e che quindi deve prendere in considerazione anche quel rapporto tra l'uomo, l'architettura e la natura.
Ed è un rapporto che Marco Peri, che è qua con noi come ospite, è un rapporto su cui Marco Peri sta indagando da molto tempo. Ricordiamo per esempio anche l'interazione tra uomo e spazio al Marte di Rovereto, con l'esperimento del parkour all'interno del museo. Qui ti vorrei chiedere, in questa mostra, qual è stato il tuo ruolo e come effettivamente si verifica, sei riuscito a far vedere questa relazione tra spazio urbano e arte contemporanea in questo caso?
Sì, il concept del progetto l'ho sposato con piacere, proprio perché vuole offrire agli ospiti che parteciperanno alle performance di danza e di musica elettronica dentro il Palazzo di Città dal 21 al 23 di novembre la possibilità di interagire con diversi linguaggi artistici, quindi la performance, la danza, la musica, e il nostro progetto di arti visive si inserisce appunto in un'ibridazione di linguaggi per suggerire anche nuovi modi di abitare lo spazio museale. In qualche modo vogliamo rinnovare nei partecipanti la capacità di sentire che l'ambiente del museo può essere vissuto in una interazione di linguaggi che in qualche modo si mischiano e si confondono. Il fatto che sia una mostra di arti visive non è una mostra a parte o collaterale al festival, è una parte integrante di questi linguaggi artistici che all'interno del Palazzo di Città convivranno nelle date tra il 21 e il 23 novembre. La mostra invece avrà un'estensione temporale più lunga, perché sarà poi in realtà aperta al pubblico fino al 7 di dicembre.
Quando hai detto che conviveranno con le altre installazioni, le altre attività, si può parlare di scenografia? Cioè si vedrà qualcuno che ballerà o suonerà con intorno queste opere?
Beh, in qualche modo durante i concerti i quadri staranno alle pareti mentre la gente seguirà la musica, quindi saranno effettivamente un fatto visivo che si potrà percepire con la coda dell'occhio, mentre la punta dell'occhio è verso gli artisti che suonano sul palco. L'idea è anche quella però che durante le performance che si alternano, e saranno tre ogni sera, il pubblico si possa muovere per le sale del Palazzo di Città e quindi incontrare le installazioni e le opere interattive che sono esposte, quindi come dire intrattenersi nell'in between tra uno spettacolo e un altro per scoprire la mostra e i suoi contenuti.
Per godere della mostra, io ti avevo chiesto la scenografia perché pensavo che non si trattasse solo di performance musicali in senso stretto, ma anche di danza, visto che la danza ha un ruolo preminente nel festival. Quindi ho pensato proprio al concetto di scenografia, perché ho immaginato che sono la compagnia di Enzo Cosimi far ballare i suoi danzatori tra le opere, però a quanto ho capito non ci sarà questa sorta di interazione.
Non ci sarà questa sorta di interazione, perché lo spettacolo di Enzo Cosimi ha bisogno di utilizzare lo spazio nella sua interezza e ha una sua scenografia ben precisa.
No, ma infatti ho fatto il nome di Enzo Cosimi perché forse il nome è uno tra i nomi più di spicco di questo festival, non perché dovesse esibirsi là, in generale per la relazione che ho fatto io. Comunque vi chiederei, chi sono gli artisti che avete scelto e in base a che caratteristiche sono stati scelti?
Allora, abbiamo scelto diversi artisti che si interessano delle tematiche del rapporto fra l'essere umano e l'ambiente che ci ospita, con un focus particolare sull'ambiente urbano e metropolitano. Abbiamo scelto alcune opere che in tono sperimentale passano dalla pittura alla fotografia all'installazione audio-video, il cui lavoro ci interessa perché crediamo che per comprendere come dire, i cambiamenti, le dinamiche di trasformazione in atto nella società urbana contemporanea sia necessario cogliere attraverso le differenze, i punti di vista e le interpretazioni quei dettagli che possono aiutarci a prendere un po' i fili di un discorso in divenire e quindi anche molto complesso da giudicare perché è proprio sotto i nostri occhi. Attraverso quindi l'opera di questi artisti crediamo di poter offrire un punto di vista per cercare di comprendere meglio i tempi in cui viviamo.
Hai parlato di dettagli, ti chiederei di scendere un po' più nello specifico, che già il dettaglio è qualcosa di specifico, però in un certo senso capire quali possono essere questi dettagli che l'occhio di un artista può cogliere per far risaltare appunto questa interazione tra spazio urbano e animo.
Ma, faccio un esempio, un'opera particolarmente ancestrale per esempio è quella di Manuel Attanasio, perché l'installazione è costruita con la terra, che in questo caso ha un significato non soltanto materico ma anche quella del globo terrestre, e questa terra reagisce a degli impulsi, a delle frequenze che fanno in modo che questa si muova proprio in relazione quindi a delle interferenze che sono anche quelle umane, quindi una reazione tra la terra e la persona, diciamo.
Ma è un'installazione che prevede il coinvolgimento del pubblico, nel senso che percepisce le vibrazioni dello spettatore?
È la terra che percepisce le vibrazioni delle frequenze e quindi si muove attraverso le frequenze.
Invece tu, Marco, puoi dirci qualcosa riguardo qualche altro artista?
Sì, mi piacerebbe anche nominarli tutti gli artisti che sono in mostra. Tra l'altro saluto Meizi Kian, che sarebbe dovuto essere stasera con noi e per un inconveniente non è qui. Ovviamente noi come curatori parliamo volentieri della nostra mostra, ma volevamo anche lasciare spazio perché gli artisti potessero entrare un po' nel merito anche di questa tematica che con la mostra vogliamo mettere a fuoco. Gli artisti ospiti saranno Alessandro Carboni, che è un performer, danzatore che attualmente si muove soprattutto nel versante orientale del mondo, ora credo si trovi proprio a Hong Kong, Stefano Fois, Stefano Marongiu, Meizi Kian, Vincenzo Grosso, Manuel Attanasio, opere di Federico Carta, una performance, installazione di Alessandro Olla, un video di Marta Anatra e Paolo Marchi con un lavoro fotografico.
Ricordiamo brevemente agli ascoltatori che la mostra In Between Urban Interferences si svolgerà al Palazzo di Città e sarà visitabile dal 21 novembre, però il 22 novembre ci sarà l'inaugurazione ufficiale alle 18.30 e potrete visitarla tutti i giorni a partire dal 21, escluso il lunedì, dalle 9 del mattino alle 22.
Allora, durante i concerti il Palazzo di Città sarà aperto in orario notturno, altrimenti l'orario è sino
dalle
alle 18.
Sì, dalle 10 alle 18.
Ringraziamo Marco Peri e Emanuela Falqui, i curatori della mostra, per essere venuti a trovarci.
Grazie a te per averci invitato.
Grazie a voi.
E ne approfittiamo, visto che è scaduto il tempo massimo, per salutare anche tutti voi ascoltatori che anche oggi ci avete seguito. Vi auguriamo una buona serata, tanti saluti da Radio X, qui Enrico Ligia e dall'altra parte
del vetro Davide Cabras. Vi lasciamo a Locanda X, già che è ora di cena, la cucina dei nostri due blogger, che
Giuseppe Carrus
e Laura Secchi.
Ciao a tutti.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.